Discuteremmo, vi dicevo, questo aspetto di interazione con le molecole della trasduzione e le proteine scaffold. Prima, vi ricordate, abbiamo visto nelle categorie dei recettori, anche tirosina e chinasi, ci sono quelli per cui l'attività tirosina chinasica è compresa nella molecola recettoriale, nel senso che è la stessa catena polipeptidica che contiene il dominio di interazione con i ligandi, il dominio transmembranale e il dominio chinasico, invece per un certo numero di recettore, così chiamati in generale recettori per le citochine, questa attività enzimatica è contenuta in una catena associata sul lato citoplasmatico al recettore, ma non è la stessa catena polipeptidica, perciò è un'altra subunità. E sono associate, e questo in particolare appunto sono tirosine chinasi associate alle code citoplasmatiche dei recettori e avevamo commentato l'altra volta, mercoledì, che studiando questo tipo di interazione in particolare erano state messe in evidenza le molecole della trasduzione della famiglia delle STAT che sono dei fattori trascrizionali. Dunque in questo caso potremmo dire è la via più diretta, cioè attivazione di un fattore trascrizionale e regolazione dell'espressione genica, mentre come avevamo visto prima la cascata delle MAP chinasi invece prevede una cascata di interazione molto più lunga. Le STAT sono attivate anche da recettori tirosina chinasi di classe 1, cioè quelli che possiedono anche l'attività enzimatica, perciò non bisogna rimanere con l'idea che sono tipici soltanto del recettore per le citochine. Le proteine STAT sono anche attivate da recettore tirosina e chinasi classici. Poi avevamo commentato il tipo di attivazione che porta a levare un'inibizione, cioè un fattore trascrizionale tenuto a livello citoplasmatico, inibito per interazione con un'altra proteina che è un inibitore. In questo caso, questa cascata di fosforilazione, fosforilando l'inibitore, o fosforilando la chinasi che a sua volta fosforila l'inibitore e permette il processo di ubiquitinazione di questo inibitore che verrà degradato rilasciando, nel caso specifico, il fattore NFKB che potrà traslocare nel nucleo e anche lì svolgere la sua funzione. Perciò può essere direttamente attraverso l'attivazione di un fattore trascrizionale, può essere attraverso una cascata che porta a rimuovere un'inibizione. Sono, diciamo, modelli abbastanza generici che si possono poi trovare o dettagliare nelle molecole specifiche. Questo l'ho portato perché poi dovremmo entrare anche nell'ordine d'idea che non esiste soltanto una comunicazione attraverso l'interazione di un ligando solubile con il suo recettore, ma l'interazione può avvenire con cellule vicine che esprimono un ligando transmembranare. Perciò in questo caso sfugge a volte anche la nozione di ligando e di recettori, perché quando sono in realtà due molecole espresse da due cellule vicine, in alcuni casi questo provoca anche una cascata di reazione in entrambe le direzioni, perciò diventa un'interazione tra molecole recettoriali e una cascata di segnalazione bidirezionale. Dicevamo di tipologie di chinasi che possono essere attivate da recettori transmembranari. Abbiamo parlato prima delle proteine JAK e le proteine JAK sono direttamente associate alle code citoplasmatiche dei recettori. Non hanno loro di per sé un aggancio alla membrana plasmatica. Invece ci sono altre tirosine chinasi che hanno questa modifica post-traduzionale di aggancio di una coda idrofobica che fa sì che queste tirosine chinasi sono comunque di per sé localizzate nello spazio submembranale, appunto associate alla membrana plasmatica. E questo è tipicamente la famiglia delle proteine SARC. La proteina SARC, che era la prima dalla quale si è capito questa segnalazione attraverso la fosforilazione di tirosina, è quelle dette tirosine chinasi non recettoriali, quelle che sono, vi dicevo, associate alla membrana plasmatica, non hanno un dominio transmembranare, ma la loro vicinanza comunque ai substrati dovuto a questa localizzazione particolare le rende una famiglia molto importante. Ad esempio, questo è, poi di nuovo si declinano con diverse sigle, diverse. Usate la rete per venire a capo di tutte queste sigle, perché se no comunque è veramente difficile. Perciò non esitate, lo facciamo tutti, e uno anche semplicemente da Google rimette queste sigle e va a cercare, poi gli uscirà qualcosa su Wikipedia. Non è sempre giusto al 100%, però. E non bisogna affidarsi a leggere solo una cosa, ma se uno vede e trova più o meno 3 o 4 siti, oppure vi porta direttamente su un PubMed, su un articolo scientifico che vi dà questo tipo di informazione, così andate avanti. Cioè, su quello non è assolutamente vietato, anzi è raccomandato, in modo tale comunque da capire di cosa stiamo parlando, perché veramente è un gazzabuglio infinito, cioè c'è una quantità di queste molecole, è molto molto difficile rimanere, anzi è praticamente impossibile rimanere aggiornato su tutto. Allora, dicevamo, queste chinasi che sono legate comunque alla membrana plasmatica, dicevamo, fanno parte della famiglie delle proteine SARC, ad esempio questo qua è la rappresentazione tipica di queste molecole SARC e di come funzionano. Questa proteina ci introdurrà, diciamo, una parte della discussione che vuole stressare come non bisogna semplificare e dicendo se c'è fosforilazione in tirosina allora c'è attivazione. Le fosforilazioni in tirosina sono un metodo per poter cambiare una struttura di una proteina, sono un metodo per poter avere delle interazioni con dei domini SH2 e con dei domini PTB, ma queste interazioni potrebbero essere attivanti oppure possono essere inibitrici, cioè non bisogna fare un'equazione troppo semplice o dire se io trovo il recettore che è fosforilato allora è attivato, perché non è così. Ad esempio, nel caso della proteina SARC, vedete che se si segue questa saralene terminale, si segue la struttura di questa proteina ha una coda citoplasmatica, cioè il C-terminale, che possiede una tirosina che può essere fosforilata. L'altra specificità è che ha un dominio SH3 e un dominio SH2. Questo non è SARC di per sé, ma è la proteina SCK, perciò è nella famiglia di SARC, li assomiglia moltissimo. Non è direttamente agganciata alla membrana plasmatica attraverso una coda idrofobica, ma attraverso una proteina intermedia che la lega. Perciò vedete che troviamo quasi tutte le possibilità. Cioè, è molto simile a SARC per quello che discuteremo nel funzionamento, è leggermente diversa perché il modo in cui è associata nello spazio submembranale attraverso un'interazione e non attraverso una coda idrofobica, come nel caso invece della SAC vera e propria. Ma da un punto di vista della sua regolazione è molto simile. In effetti da una struttura che potremmo immaginare, se si prende il mio braccio e si pensa che questa sia la coda C-terminale, se la coda è fosforilata, ok? La coda fosforilata interagisce con il dominio SH2 della stessa molecola. Interagendo con il dominio SH2, maschera, rende inattiva, inaccessibile la zona che possiede l'attività enzimatica tirosina e chinasi. Perciò in questo caso la fosforilazione della coda C-terminale rende la proteina o l'attività enzimatica della proteina inattiva. Attivare proteine della famiglia di Src significa interferire con questo tipo di interazione, o perché si compete, cioè c'è un'altra proteina che ha una tirosina fosforilata che ha ancora maggiore affinità e dunque esposta all'equilibrio, esposta, apre, potremmo dire, la catena. Okay? Perciò bisogna, uno, aprire la catena, e se abbiamo una defosforilazione, questo rende questa struttura più stabilmente aperta e dunque la chinasi è attiva. Tant'è che la forma oncogenica di SARC, che era stata dimostrata, è quella che manca, se è sempre attiva, vuol dire che è sempre aperta. Per essere sicura che non possa mai richiudersi, è tronca, ok? Perciò in effetti la forma virale oncogenica è quella tronca che manca dalla coda C-terminale, dove c'è la tirosina che permette la regolazione inibitrice. Ok? Se manca questa parte, non potrò mai tornare in questa forma, in questa struttura. Che è quella appunto la mutazione attivante e la mutazione o la delezione della tirosina 527, e nel caso di SAC vera e propria funziona esattamente in questo modo. Questo significa che può avere un ruolo o avrà un ruolo molto importante il simmetrico, potremmo dire, delle chinasi, delle tirosine chinasi, e saranno le tirosine fosfatasi. Perciò in queste regolazioni, oltre alle tirosine chinasi, troveremmo delle tirosine fosfatasi. Le tirosine fosfatasi, analogamente alle tirosine chinasi, possono essere recettoriali o non recettoriali. Nel caso delle tirosine fosfatasi recettoriali, possono essere regolate dall'interazione con un ligando. Esistono diverse sottotipologie di tirosine fosfatasi recettoriali, e queste diverse tipologie sono tali per cui l'interazione con il ligando può essere un modo per inibire l'attività fosfatasica, oppure l'interazione con il ligando può essere un modo per attivare l'attività fosfatasica. Perciò di nuovo, l'interazione con il ligando non vuol dire sistematicamente attivazione. Ci sono sottocategorie di questi recettori in cui l'interazione con il ligando inattiva. Se uno mette queste cose assieme, questo schema un po' complicato, cerchiamo di capirlo assieme cosa significa. Riprende quello che è il ruolo di queste molecole della trasduzione del segnale nella regolazione del segnale proliferativo. I fattori di crescita normalmente dove, qual è il loro effetto? L'attivazione del recettore tirosine chinasi tipicamente cosa regola per avere un segnale mitogenico? Quale passaggio del ciclo cellulare? Agiscono in qualunque punto? Non sono così entusiasta, cioè sono quasi d'accordo con lei. Più che l'entrata in fase S, sforamento del punto di restrizione, dello start nel lievito, perché cosa deve avvenire? Corrisponde questo superamento? Cioè la cascata delle macchinasi tipicamente porta alla sintesi della ciclina D e al superamento del punto di restrizione che corrisponde alla fosforilazione di un fattore nucleare che tiene normalmente inibita la trascrizione dei geni che codificano per le molecole che ci permetteranno di entrare in fase S, il retinoblastoma. Ricordate? Voi? Da qualche parte qualcuno ne ha parlato. Perciò retinoblastoma, fosforilazione del retinoblastoma, di nuovo si leva l'inibizione. E attraverso, appunto, non è immediato, è per quello che discutevo questo, non è immediato l'entrata in fase S, cioè permetterà di uscire dal G1 pre-start e passare al G1 post-start che ci porterà verso S. A questo punto uno può togliere i fattori di crescita. E analogamente quanto potrebbero essere i domino che fanno la cascata di un passaggio rispetto all'altro, la cellula che è entrata in fase S, se per tutti gli altri, ovviamente ci sono tutti i posti di blocco, che se non c'è l'integrità del DNA, se non c'è la crescita, dimensione, sufficienza, se non c'è, perciò ci sono tutte queste verifiche, ma non dipende più dalla presenza, tanto che se uno toglie dal mezzo i fattori di crescita, comunque quelle che sono partite terminano il loro ciclo cellulare e casomai si fermano di nuovo in G1. Tant'è che si fa così per cercare di sincronizzare le cellule, cioè si toglie il mezzo, cioè si toglie il siero, si toglie lo stimolo proliferativo in modo tale da riportare tutte le cellule a finire il ciclo cellulare e riportarle tutte in G1. L'altro aspetto, secondo me, importante da sottolineare è che le molecole che sono coinvolte in questa prima parte della traduzione del segnale, e SARC ne fa parte, e non solo, uno potrebbe dire, beh, allora, durante tutte le altre fasi del ciclo cellulare, in pratica queste molecole non servono a niente. Hanno svolto il loro ruolo, dopodiché non dipende più da loro. Invece non è così. E è interessante, sempre di più viene fuori l'idea di avere diversi ruoli per le stesse proteine, a volte addirittura con localizzazioni e ruoli decisamente potrebbero sembrare lontani uno dall'altro, però praticamente quello che chiamo io la sociologia cellulare, nessuno rimane disoccupato in una fase o nell'altro della vita della cellula e si trovano questi altri coinvolgimenti in processi, ripeto, che potrebbero sembrare lontani e ci sono diversi esempi. Perciò le molecole, cioè mi riferisco ad esempio, non so, i pori nucleari. Durante la mitosi, ovviamente si disorganizza l'involucro nucleare, non c'è più la separazione tra il nucleo e il citoplasma. Allora uno potrebbe immaginare che Anzi, la cosa più semplice è pensare che tutte le proteine che sono dedicate sia ai passaggi attraverso i pori nucleari, sia quelle che costituiscono i pori nucleari stessi, tutto sommato a questo punto sono inutili durante la fase della mitosi. Invece non è così. Si scopre che durante la mitosi, chi era prima, ad esempio, durante l'interfase importante per il passaggio attraverso i pori, non ci sono più i pori nucleari, mi riferisco in particolare a RAN che ha questo tipo di ruolo, invece le ritroveremo nella regolazione della separazione dei cromatidi. Lo stesso in questo caso, se non è necessario avere la presenza o lo stimolo mantenuto del fattore di crescita una volta che abbiamo superato il punto di restrizione, non è necessario mantenerlo, non vuol dire che tutte le molecole coinvolte in questa prima fase di regolazione non siano coinvolte nelle fasi successive. Ok? Una di queste regolazioni, perciò vi rimette assieme quelle che possono essere queste diverse regolazioni e modi, un po' un ruolo alternativo a quello classico che conosciamo. Ad esempio, in questo caso, questa tirosina e fosfatasi, in un primo tempo, dunque, questo schema riprende qua, siamo in G2, perciò è la fine dell'interfasi. Questi sono il passaggio da G2 a M, la metafasi, l'anafasi, la telofasi. D'accordo? Usciamo dalla mitosi, siamo di nuovo in interfasi. Allora, quando siamo in interfasi, in questa parte, se ci riferiamo a queste molecole, questa tirosina e fosfatasi recettoriale è mantenuta inattiva dall'interazione con GREB2. Perciò in questo caso GREB2 funziona e viene vista non come l'intermedio tra recettore tirosina chinasi GREB2, SOS e la via di RAS, che è quella dove classicamente viene rappresentata ed è coinvolta. Ok? Ma come l'interazione con GREB2 diventa inibitoria ai fini dell'attivazione, cioè ai fini dell'attività della tirosina fosfatasi. SARC è associata alla membrana plasmatica ed è fosforilata sulla tirosina del C-terminale, questa posizione 529. Se è in questa posizione, significa che è ripiegata su lei stessa e dunque non è attiva. Quello che succede nel passaggio da G2 a M, che è un momento importante, cioè passare da G2 a M è un momento molto importante per la cellula, perché è quella che è l'inizio dell'entrata in mitosi e ci devono essere delle condizioni particolari. Vi ricorderete che nella regolazione del ciclo cellulare l'entrata in fase M, che corrisponde appunto al passaggio tra G2 e M, è dovuto all'attivazione del fattore, l'attività enzimatica globale chiamata MPF, che corrisponde all'associazione tra la ciclina B e la CDC2. Perciò il passaggio, se il motivo per il quale la cellula passa da G2 a M è perché siamo in una condizione in cui abbiamo accumulato abbastanza ciclina B per poter essere nella condizione di essere di regolare l'attività chinasica della CDC2. Vi ricordate questi passaggi tra le le diverse fasi del ciclo cellulare sono sempre regolate dall'associazione tra ciclina e CDK. Si chiama CDC2 perché si è mantenuta la nomenclatura del lievito, corrisponderebbe alla CDK1, viene sempre chiamata CDC2. Allora, ci sono diverse cicline che si alternano e regolano i diversi passaggi. Quella essenziale per il passaggio da G2 a M è la ciclina B legata alla CDC2. Questa, a sua volta, deve, per avere proprio l'attività, dobbiamo avere la presenza della ciclina B che regola la CDC2 e uno stato di fosforilazione che sia quello giusto. Voi avete fatto questa parte qua di regolazione tipo con CDC25 e UI1? Sì? Allora, UI1 è quella che inibisce l'attività enzimatica di CDK, CDC25 è una fosfatasi che attiva CDC2 e la ciclina B. Nel passaggio, perciò, noi avremmo il passaggio quando prevale CDC25, attiva, poi non so, vi ricorderete la localizzazione di UI1 che è nucleare, di CDC25 che è citoplasmatica. Dal momento in cui CDC25 diventa nucleare, riusciamo ad avere l'attivazione e il passaggio alla fase M. Se non ve lo ricordate più, tornate almeno per quelle che erano qua nei vostri appunti del corso del secondo anno. Allora, dicevamo, la defosforilazione della CDC2 e ciclina B, vedete qua ci sono i siti fosforilati, la CDC25 è una fosfatasi, defosforila CDC2 e ciclina B, in modo tale che a questo punto questa molecola si attiva, può fosforilare i suoi bersagli. Tra i diversi substrati della CDC2 ciclina B c'è anche SARC. Quali sono gli altri substrati della ciclina B e di CDC2? Non è difficile. Cosa succede quando si entra in fase M? Sì. L'involucro nucleare si disassembla, cioè è una delle prime cose che uno descrive quando descrive il passaggio nella mitosi, no? Si perde l'involucro nucleare. Perché si perde l'involucro nucleare? Perché l'involucro nucleare è mantenuto fisicamente dal nucleo scheletro. Il nucleo scheletro è formato dalla lamina nucleare che fa parte dei filamenti intermedi. Una volta che questa lamina nucleare viene fosforilata dalla ciclina B CDC2, si disorganizza e dunque l'involucro nucleare, in effetti non si parla di membrana ma di involucro, perché in realtà è una struttura a doppia membrana. Doppia membrana perché in realtà è il compartimento che tra l'altro in seguito con il reticolo endoplasmatico in contiguità. Una volta che io ho perso quello che teneva assieme questo involucro, cosa succede? Si vescicolarizza. Cioè invece di mantenere questa struttura interna, non avendo più il sostegno, l'impalcatura potremmo dire crolla e dunque quello che era un compartimento diventa vescicole. Un altro evento che associa questa entrata in mitosi, la cromatina si spiralizza In effetti c'è la regolazione anche lì sulle fosforilazioni tipo degli istoni H1. Perciò questa CDC2 ciclina B regola o è associata non da sola, ma comunque porta a questi eventi. In effetti, oggi è brainstorming sulla regolazione del ciclo cellulare. In effetti, finché è presente l'attività ciclina B e CDC2, possiamo proseguire nella mitosi fino a la metafasi. Cosa succede o cosa deve succedere per passare in anafasi? Ci deve essere la distruzione della ciclina B e questo porterà a inattivare l'attività chinasica della CDC2. In effetti, in questo periodo, anafasi, metafasi, abbiamo avuto l'assenza di involucro nucleare, la cromatina spiralizzata. Scusate, profasi e metafasi. Quando si entra in anafasi, e perché c'è stata l'attivazione dell'anafase promoting factor, che distruggendo permette la distruzione della ciclina B, e dunque entrare in anafase significherà poter iniziare a despiralizzare la cromatina e a ricostruire l'involucro nucleare. E in effetti è quello che deve succedere nelle due cellule figlie. Allora, tra le diverse attivazioni, le diverse regolazioni che avvengono a carico di questa CDC2, possiamo anche aggiungere una regolazione sull'attività di SARC. CDC2 ciclina B ha fra i suoi substrati anche la proteina SARC e in effetti porta a questa fosforilazione. Vedete che la differenza tra questo passaggio e questo e la fosforilazione su questi due altri aminoacidi, che saranno in questo caso delle fosforilazioni in serine e in treonine, perché la ciclina BCDC2 è una serina treonina chinasi, non è una tirosina chinasi. Okay? E questo tipo comunque di fosforilazione mi permette di da un certo punto di cominciare a avere dei siti di interazione che permetteranno l'aggancio tra la proteina SARC e la proteina tirosina e fosfatasi. Perché questo? Perché questa proteina tirosina fosfatasi, che era tenuta inibita dall'interazione con GREB2, in seguito a fosforilazione, questa volta da parte della PKC, questo rompe l'associazione della fosfatasi con GREB2. Rompendo l'associazione della fosfatasi con GREB2, libera l'attività fosfatasica. E noi attraverso questi due cambiamenti, cioè da un lato SARC, da un lato la tirosina e fosfatasi, promuoviamo l'interazione tra SARC e la fosfatasi. Se proviamo l'interazione tra SARC e la fosfatasi, abbiamo destabilizzato la chiusura di SARC su lei stessa avendo delle fosforilazioni. Fosforilazioni promuovono l'interazione con la fosfatasi, il tutto defosforila SARC e permette l'attivazione di SARC. Lo volevo portare come esempio per dire che in realtà bisogna andare nello specifico per capire nella catena specifica che si sta studiando se questo gioco tra fosforilazione e defosforilazione è attivante o inibente rispetto all'attività enzimatica. E se il fatto che sia attivo o non attiva un certo enzima favorisce il passaggio alla fase successiva oppure lo inibisce. Con questo appunto abbiamo defosforilato la tirosina 529, cioè la coda di SARC. SARC a questo punto può fosforilare i suoi substrati, avrà anche un'attività chinasica nei confronti della sua stessa coda citoplasmatica. Perciò abbiamo destabilizzato, defosforilato, è attiva, a questo punto può fosforilare i suoi substrati, ma tra i suoi substrati, e quello succede spesso, ha anche la sua stessa coda e dunque porta alla sua disattivazione. E quello è di nuovo un'altra cosa che è abbastanza ricorrente. Gli stessi meccanismi di attivazione contengono anche in parte quello che sarà la regolazione negativa sulla stessa molecola. Sempre perché non abbiamo comunicazione, non abbiamo segnale, se non abbiamo la possibilità di avere on-off. Se è sempre on, non c'è più regolazione. In effetti, problemi anche delle patologie è il fatto di perdere delle possibilità di regolazione. Perciò l'on e off è una delle cose molto importanti. Siamo portati a studiare di più, a vedere di più l'on, ma non dobbiamo mai dimenticare che è altrettanto importante la parte off. Questo porterà a ripristinare poi a lunga scadenza la situazione di SARC di nuovo fosforilata sulla coda C-terminale e non più attiva, e di nuovo anche attraverso la regolazione sulla fosfatasa a riassociare questa fosfatasa con GREB2 e a essere tornati, aver finito la mitosi, verso l'interfasi, ed era la situazione dalla quale eravamo partiti. Durante l'interfase questa proteina SARC potrà essere attivata magari dall'interazione diretta con un fattore di crescita e funzionare invece nel switch che fa passare la cellula dalla fase G1 pre-start alla fase G1 post-start, cioè quando c'è lo stimolo mitogenico. Perciò è un ruolo sia nella fase di superamento dello start, sia nelle fasi successive che sono quelle della mitosi. Se noi riprendiamo, questo è appunto il fattore di crescita, questo è associato a SAC, quando tipicamente questo è il tipo di partecipazione che dicevamo nella prima parte del segnale mitogenico, perciò ritroviamo quello che dicevamo prima, la possibilità a secondo delle tirosine, a secondo del tipo di attivazione che possiamo avere, di avere molecole tipo l'estate, di avere la cascata delle MAP chinase che ci porterà all'attivazione o alla produzione della ciclina D. Il motivo per il quale ho portato questo schema è per introdurre il collegamento con l'adesione cellulare, il collegamento con molecole che magari uno non associa così tipicamente al discorso di attivazione di segnali attraverso tirosine chinasi, perché le integrine vengono presentate come un modo per permettere l'adesione cellulare, in particolare l'adesione alla matrice extracellulare, anche se ci sono delle integrine che interagiscono con delle sottofamiglie di CAM, perciò possono mediare anche delle interazioni cellule-cellule. E dicevamo, queste molecole sono importanti per fare l'ancoraggio della cellula alla matrice e per l'organizzazione del citoscheletro, d'accordo? Non esiste possibilità di organizzare il citoscheletro se non ci sono i punti di aggancio. Perciò spesso appunto la matrice extracellulare, le integrine e l'organizzazione del citoscheletro. Quello è possibile ed è regolato dalla presenza di una tirosina chinasi che è associata a questi recettori integrinici, che è la proteina FAC. La F iniziale è perché si riscontra particolarmente concentrata nei punti di adesione focale, perciò FAC sta per Focal Adhesion Kinase, ed è una tirosina chinase. Vorremmo anche, tanto lo sapete già, c'è una forte relazione, o meglio le due sono molto strettamente collegate, tra adesione cellulare e risposta a fattori mitogenici. Se le cellule non sono, mi riferisco a cellule normali, non sono nella fisiologia, se delle cellule che fanno parte di un tessuto, ovviamente non cellule in circolo, ma cellule che fanno parte di un tessuto, vengono a perdere l'interazione con le cellule vicine, cioè in pratica non sono più associate al tessuto, queste cellule non rispondono più a fattori mitogenici e andranno verso morte cellulare. E questa è la fisiologia, quello che succede tutti i giorni in modo ricorrente. Perdiamo tante cellule che vengono eliminate. Però la fisiologia è tale per cui queste cellule in effetti sono staccate, sono eliminate, ma non vanno a proliferare e non vanno a colonizzare altri tessuti. Quando si passa nella patologia, in realtà si perde questo tipo di regolazione ed è quello che permette a cellule tumorali, addirittura quando c'è un tumore maligno, la possibilità di avere cellule che sopravvivono e potranno andare a colonizzare un altro tessuto formando metastasi. Perciò la correlazione tra risposta a fattore di crescita e stato di adesione cellulare nella fisiologia è una cosa molto importante. E le cascate di segnale sono per alcuni versi sovrapposte e bisogna avere entrambi, come se l'adesione portasse già a un livello di stimolo sopra il quale si associa la risposta al fattore di crescita e permette la risposta mitogenica. Mentre se manco di questo stato di partenza, ecco che si perde la risposta al fattore di crescita. E dunque, anche se è presente, le cellule non rispondono. Questo perché attraverso questa proteina FAC, che è una tirosina chinasi, questa proteina contiene dei domini SH2, dei domini che saranno anche siti di interazione sia per GREB2 sia per SARC, e questo ci riporta alla via, ad esempio, delle MAP chinase che si somma a quella dei fattori di crescita. Perciò non sono mondi diversi. E se vogliamo possiamo chiamare FAC, analogamente alla situazione dei recettori per le citochine, una tirosina chinasi associata a un recettore transmembranare. Non è diverso, ok? Perciò non dimentichiamo di considerare l'adesione cellulare, e in particolare attraverso questa proteina FAC, una modalità di comunicazione cellulare e partecipa a tutti gli effetti alla trasduzione del segnale. Dicevo, questo è un altro di queste rappresentazioni con le subunità integriniche, quello che è l'interazione con FAC, e FAC a sua volta, attraverso tirosine che possono essere fosforilate, servono da docking site sia per le proteine SOS sia per la proteina SARC stessa. Perché troviamo FAC attivata in particolare nei punti di adesione focale? c'è il meccanismo che si dice di clusterizzazione, cioè di avvicinamento delle integrine, e si ipotizza che questo avvicinamento porti a una trasfosforilazione delle proteine FAC analogamente a quanto è descritto per l'attivazione del recettore tirosine chinasi. Cioè in questo caso il fatto che confluiscono in punti dove ci sono i punti di adesione focale sono quelle che in colture si vedono con questo tipo di... Se avete dei fibroblasti in colture, quelle che sono questi punti, e da lì si diramano i filamenti di actina. Troviamo qua un'altissima concentrazione appunto di queste integrine impacchettate, potremmo dire, molto vicine una all'altro, e questo avvicinamento e non fa altro che mettere una vicino all'altro queste proteine FAC e avere questa capacità di trasfosforilazione e di attivazione. Partecipano attraverso non solo la proteina FAC, ci sono anche delle possibilità di interazione di altre molecole della trasduzione del segnale, perciò penso che siamo convinti che a tutti gli effetti le integrine non sono soltanto un problema di ancoraggio, ma un problema proprio di segnalazione cellulare a tutti gli effetti. In effetti questo è un altro, basta vedere le frecce e l'insieme dei rotondi, semplicemente per dire, da questa adesione cellulare, oltre all'organizzazione dell'actina, in realtà ci sono tantissime regolazioni che sono proprio dipendenti di questa attivazione, di questa adesione cellulare, e crea una situazione di background, potremmo dire, della cellula propizio alla risposta a un fattore mitogenico. Okay? Cosa dire su altri meccanismi d'azione di queste varianti sul tema di attivazione di questi recettori? Ci sono anche recettori la cui attivazione è dovuta a un taglio proteolitico o a delle interazioni anche interessanti sul lato extracellulare. Notch offre un esempio particolarmente interessante di questo tipo di regolazione, dove la molecola viene prodotta come un precursore particolarmente grosso di 300 kDa, perciò una proteina particolarmente lunga che viene tagliata e rimangono queste due subunità che sono portate in membrana, perciò vedete che qua era un unico precursore che dopo taglio proteolitico però porta alla produzione di due catene che rimangono associate. E che troviamo qua. Questo recettore viene attivato mediante interazione eustacrina, cioè cellula-cellula, e l'interazione con il ligando, perciò questo è DSL e il ligando per notch, ok? Perciò questa è la cellula sopra, esprime DSL. Questa è la cellula sotto, esprime notch. L'interazione fra i due porta a un meccanismo interessante che è quello di attivazione di un taglio proteolitico, in questo sito S2. S1 era quello che aveva portato primo taglio sul precursore. S2 taglia il dominio extracellulare che rimane associato a DSL e qua non è rappresentato, ma porta anche all'endocitosi di DSL da parte della cellula che aveva espresso il ligando. Perciò è un esempio di comunicazione che sarà bidirezionale anche, in parte, e che porta ad avere una internalizzazione del dominio extracellulare del recettore da parte della cellula che esprime il ligando. Il dominio che è rimasto transmembranare e citoplasmatico, c'è l'interazione con una proteina a 7 domini transmembranare che è la presenilina. Questo porta a un ulteriore taglio proteolitico che potrà rilasciare un dominio citoplasmatico libero ed è lui stesso a funzionare da fattore trascrizionale, da regolazione della trascrizione. Perciò questo è un tipo di recettore in cui non c'è attività enzimatica, ma c'è una regolazione attraverso tagli proteolitici che liberano delle attività, una delle quali è addirittura un'attività trascrizionale. Vedremo assieme che un esempio di questo tipo qua esiste anche per un membro della famiglia dei recettori all'EGF. Il recettore all'EGF è il recettore per eccellenza tirosina e chinasi semplice, cioè un dominio transmembranare, un'attività tirosina e chinasi, un dominio di legame. Ci sono in realtà oltre al recettore all'EGF tre altri membri della stessa famiglia, uno dei quali può funzionare da recettore tirosina e chinasi classici, ma ha diverse isoforme, una delle quali può subire un taglio proteolitico, liberare il frammento citoplasmatico e quel frammento citoplasmatico, traslocato nel nucleo, funziona da fattore trascrizionale. All'inizio, questo è divertente perché sui primi anche lavori cercavano di vedere la localizzazione di questo recettore utilizzando anticorpi e facendo immunoistochimica, e se uno va e dice un recettore della famiglia dell'EGF, dove lo va a cercare? Sulla membrana plasmatica o anche presente in vescicole durante la sua sintesi, ma poi dopo se lo cerca sulla membrana plasmatica. Fa l'esperimento e se utilizza un anticorpo che riconosce il dominio citoplasmatico, vede anche un po' di marcatura a livello nucleare. No? E uno ha la tendenza, cosa dice? Sarà specifico? Ho fatto una cosa di cui non mi fido, perché tutta la letteratura mi dice il contrario, mi dice deve essere... Cioè, io addirittura lo rimuovo. Questa è una delle cose quando uno poi lavora in laboratorio è da tenere presente. Cioè, uno non è neutro. Perché? Perché è giusto ed è indispensabile, ha delle informazioni. E ha le informazioni che uno più giovane ha ricevuto a lezione, o quello che lui insegna a lezione, che a questo punto ci mette nella stessa situazione. È influenzato da un modello ed è autocritico, perciò pensa che se vede qualcosa che non rientra in questo schema così accettato da tutti, è perché è lui che ha un problema, è lui che sta vedendo che ha una situazione anomala, ok? A volte le ricerche più interessanti sono state quando la gente ha avuto la forza di andare a indagare oltre e avere più forse fiducia in quello che vedeva. Lo devi verificare, perciò uno non si affida a aver fatto l'esperimento con un unico anticorpo, magari dice in effetti forse lì c'è un po' di specificità, devo indagare di più. Però indagando, se io trovo che questa cosa si conferma, magari ho messo il dito su qualcosa di interessante. Perciò a volte bisogna anche avere fiducia in quello che uno osserva sperimentalmente, anche se non risponde in modo così canonico a quello che si sa. E soltanto così si trovano tutto sommato anche risultati interessanti che portano informazioni nuove. Perciò rivedremo questa storia, ma lo volevo comunque già accennare subito. Il fatto di avere nella stessa molecola anche di nuovo ruoli diversi che possono essere esplettati o in una certa localizzazione cellulare, leggi ad esempio a livello della membrana plasmatica, ma ad esempio potrebbero anche comportare in sé un altro ruolo che si può manifestare ad esempio dopo un taglio proteolitico o dopo un'attivazione, fa cambiare la localizzazione cellulare di questa stessa molecola. Sì, in effetti sono anche lì ruoli e in effetti è importante per raggiungere questo taglio che permette di avere questo taglio. Sì, sì, assolutamente. Un promemoria veloce, abbiamo parlato di desattivazione attraverso una inibizione dell'attività, ci ho accennato appena adesso parlando della fosforilazione di SARC che porta al fatto di inibire la sua attività chinasica. Potrei avere al contrario una defosforilazione di recettori che di nuovo portano a una loro disattivazione, ma una cosa molto importante è anche la capacità di portare o meno in membrana determinati recettori. Perciò posso avere una parte di desensibilizzazione dovuta all'internalizzazione stessa dei recettori che spariscono dalla superficie della membrana cellulare. Questo può portare sia a un riciclo parziale del recettore e questo è importante perché permette anche di avere una risposta più rapida. Perciò dicevamo, possiamo avere l'inattivazione diretta, possiamo avere una interazione con una proteina inibitrice, possiamo avere un modo per inibire attraverso l'internalizzazione del recettore stesso. In effetti, quello già parecchi anni fa era stato dimostrato, appena aver stimolato delle cellule con le GF, ad esempio, se prendo queste cellule e cerco di fare di nuovo uno stimolo con le GF, un binding, cioè prendo le cellule, tratto con le GF, tolgo le GF freddo cosiddetto e metto subito delle GF marcato radioattivamente e cerco di vedere quanto di questo EGF marcato radioattivamente si è legato e in realtà trovo che non si lega praticamente più niente, perché significa che dal primo stimolo che ho fatto questo ha portato all'internalizzazione dei recettori. E dunque, anche se arrivo dopo con l'EGF marcato, non riesco più a legarlo. Perciò la regolazione attraverso l'internalizzazione è una modalità di regolazione che è abbastanza forte. Finisco molto velocemente, non andrò per adesso nel dettaglio, però oltre ai recettori tirosine chinasi, non dimentichiamo i recettori serine treonine chinasi. I recettori serine treonine chinasi, qui troviamo il recettore per il TGF beta, il recettore per l'activina, il recettore per le BMP, sono meccanismi di segnalazione molto importanti durante lo sviluppo e loro funzionano in questo modo. Ci sono due subunità recettoriali, quella detta di tipo 1, quella di tipo 2, e funzionano dopo legame con il loro ligando. Prima la subunità di tipo 2, perciò il ligando si lega alla subunità di tipo 2 e soltanto dopo questo si associa alla subunità di tipo 1, formano tetrameri e in questa situazione agganciano proteine che sono le SMAD recettoriali. Le SMAD recettoriali sono tipicamente quelle di tipo 2, quelle di tipo 3, perché troveremo tre tipologie di SMAD. le SMAD recettoriale, le SMAD che sono dei co-regolatori, la SMAD 4 è un regolatore delle SMAD 2 e 3, e le SMAD inibitrice, che sono la 6 e la 7 in particolare, e che permettono di regolare la trasduzione attraverso questo recettore tirosine serine treonine chinasi. Perciò sono molecole che hanno omologie, tant'è che si chiamano tutte SMAD, ma hanno diversi ruoli, direttamente recettoriale perché è quella che interagisce fisicamente con il recettore e viene attivata, quella regolativa che si associa a quelle attivate e permette il loro trasloco nel nucleo, anche queste vanno direttamente a regolare l'attività trascrizionale. Se attiviamo delle SMAD inibitrice, queste qua competono perché hanno omologie e dunque inibiscono la segnalazione dovuta alle altre, proprio tipicamente per competizione. Perciò, questo appunto sono le SMAD inibitrice, la SMAD 4 interagisce con le SMAD recettoriali. Esistono anche lì delle interazioni, Sara è una molecola che interagisce normalmente, la tiene inattiva, dopo fosforilazione la SMAD recettoriale è attiva, le SMAD recettoriali si associano fra di loro, associano una SMAD 4 e in questo modo vanno a regolare appunto l'attività trascrizionale. L'inibizione attraverso sia la regolazione dei passaggi attraverso i pori nucleari, sia attraverso un principio di anche degradazione. Solo per farvi vedere, senza andare oltre nel dettaglio, ma quelle sono le diverse possibilità di recettore di tipo 2, quello di tipo 1, le diverse BMP, activine e altre TGF beta che possono attivare, perciò le famiglie, con quale tipo di recettore attivano, con quale tipo di SMAD, a quale tipo di SMAD possono portare come attivazione. Perciò la pluralità, per quello si parla di sistemi complessi, perché ovviamente dipende, dopo è un'integrazione dell'insieme di queste informazioni. Quale è il ligando, qual è la combinazione di recettore, qual è la combinazione all'interno della cellula. Io mi fermerei qua e così facciamo un 5 minuti di intervallo e poi vediamo dopo quello che si può dire su come si mettono in evidenza in particolare queste interazioni di cui abbiamo parlato già a lungo.